Casa Svizzera, è questa la sigla che fa iniziare una nuova settimana, una di quelle settimane in cui mi sento di dire che oggi un po' apriamo un ciclo legato a un insetto in particolare. Domani ne parleremo anche, un insetto che ci dà qualcosa di molto dolce, l'ho già anticipato, però prima ancora di parlare di api, di miele, di capire che ruolo hanno anche per noi, che cosa dicono di noi, prima di fare tutto questo dobbiamo assolutamente guardarci attorno e capire che Fabrizio Casati in questo momento non c'è. Fabrizio, lo sappiamo, viaggia spesso sul territorio della Svizzera italiana. Tra poco poi ci collegheremo anche con lui, perché sta andando verso nord, sta andando verso Zurigo, dove succede qualcosa di molto svizzero. Magari voi l'avete già intuito, oggi è il giorno del Böck, ma ci arriviamo tra poco per capire anche un po' che estate sarà, lo scopriremo con lui in televisione oggi, ma si collegherà appunto anche con noi, in questo momento in viaggio, è Argoldau per immaginarcelo, lo sentiremo tra poco. Io nel frattempo apro comunque le finestre, perché è un rito, guardo fuori, cerco di capire dove siamo atterrati e devo dire che davanti a me vedo veramente un mare giallo, un mare di fiori. I fiori di colza in questo caso, è veramente a perdita d'occhio, questo fiore è ovunque, il sole è abbastanza basso ancora, l'aria è abbastanza fresca, ma c'è movimento, non sono persone quelle attorno a me che si stanno muovendo, ma le sento ancora prima di vederle, è un ronzio ed è proprio quello di cui parlavo prima. Ci sono tantissime api, api che vanno ovunque, ma loro sanno dove stanno andando. E poi guardo e c'è questo chalet in mezzo a questo mare giallo e mi chiedo, ma cos'è questo chalet? Cosa c'è al loro interno? Ma per fortuna non sono sola e sto cercando di decifrare dove siamo atterrati. Ma io guardo Roberto. Roberto Fischer, ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Ma dove siamo atterrati oggi?
Siamo atterrati a Liebefeld. Siamo atterrati all'interno dell'Arnia, dell'apiario svizzero di Liebefeld.
È uno di quei posti, diciamo, il posto per eccellenza del miele in Svizzera.
Sì, è il posto dove si va ad imparare tante cose legate alla biologia dell'ape e la conoscenza del prodotto e dei prodotti derivati dalle api.
Allora Roberto, tu sei apicoltore da, mi sento di dire, una vita, quando è più di 30 anni è una vita, è giusto dirlo?
Per un cinquantenne non è proprio una vita, ma un pezzetto di vita, sì, parecchio tempo che cerco di gestire le api con modestia, cerco di gestire le api, perché è un insetto che bisogna rispettare, che bisogna conoscere e entrare nelle sue dinamiche.
Allora, tu hai detto un cinquantenne, 30 anni, faccio i calcoli, a 20 anni sei stato intrigato da questo insetto o già prima?
Ma molto prima, perché all'interno della falegnameria di mio papà, che gestiva da tanti anni, una tradizione di famiglia, lavorare il legno, era un profumo che era consueto da sentire. Proprio perché lo utilizzava, la cera d'api la utilizzava per lucidare i mobili.
Ah, quindi non parliamo di miele in questo caso, perché non era lui. Lui andava a prendere la cera e il suo lavoro di falegname tu l'hai portato avanti?
Lo sto riportando avanti proprio ora. Anche mia figlia inizierà un apprendistato di falegname in Engadina, proprio in agosto, al mese di agosto, ma quello che voglio far rinascere, che già è nelle vene, è proprio la lavorazione del legno.
Infatti davanti a te vediamo un piccolo, ci hai portato due creazioni, un piccolo albero.
Ho portato questi oggetti che sono collegati sia al legno, sia al lavorare il legno, intagliare il legno, ma anche al benessere delle persone, perché con il legno, il profumo del legno, si può fare dei momenti di rilassamento all'interno di una costruzione oppure all'interno di uno chalet, come parleremo fra un attimo.
Ma ci arriviamo subito. Allora, Liebefeld ci sei andato, sei una delle poche persone nella Svizzera italiana che ha studiato proprio. Che tipo di percorso hai fatto lì? Cioè, cosa significa studiare le api? La formazione che tu hai fatto?
Studiare le api significa chinarsi su aspetti diversi, che non è soltanto la produzione del miele. Quello resta un aspetto, ma non è l'unico. È conoscere la biologia, per esempio, oppure conoscere altri apicoltori e prendere spunto da quello che fanno loro per poter migliorare le competenze che una persona, un apicoltore deve avere.
Ed è proprio per questo che quando uno va al centro di ricerca apistica svizzero, torna e dice non solo miele. E noi quando abbiamo detto, beh, ci incontriamo, cerchiamo di capire che percorso, qual è la tua storia, tu hai subito messo in chiaro e hai detto, però non vorrei solo parlare dello stereotipo, l'ape, il miele, io vorrei parlare per esempio di apiterapia. E io lì ho detto, aspetta, fermi, l'animale in quanto tale io posso capire la pet therapy che si usa, il cavallo posso capirlo, il cane, il gatto, io con l'ape faccio un po' fatica a capire in che modo può essere una terapia, perché tanti di noi abbiamo paura di quell'animale, per quanto lo rispettiamo abbiamo capito che è fondamentale per noi.
Già superare la paura dell'ape è già una grande terapia.
Sei d'accordo?
Per riuscire ad avvicinarsi ancora di più è uno step seguente.
Hai mai avuto paura delle api tu?
Ma devo dire, la prima volta che ho aperto un'arnia, sì, erano parecchie e mi sono detto, ma cosa sto facendo? Perché escono veramente come l'immagine è la padella della pasta che sta bollendo e esce l'acqua sulla placca. È un'immagine, un'esplosione quasi.
Ti vengono incontro?
Non necessariamente. Le api come noi, come l'essere umano, ci sono tanti paralleli che possiamo fare, alcune possono aggredire, altre un po' meno, ma non è uno dei grossi problemi. Però l'apiterapia non è soltanto, e non lo è sicuramente per un apicoltore, l'utilizzare il veleno, quello è una parte che è un medico che se ne deve occupare, ma invece l'apiterapia, per esempio, è semplicemente ascoltare il ronzio e rilassarsi respirando l'aria dell'arnia, ecco.
E del legno, hai detto. Infatti noi ci siamo svegliati a Liebefel, nel canton Berna, ed è davvero così, giusto, questo centro in mezzo alla colza?
Sì, sì. È abbastanza così, e frontalmente ci sono davanti all'apiario ci sono i campi di colza a destra, a sinistra.
E le api vanno a prendere il polline?
E loro vanno a raccogliere il polline.
Cioè. Ed è buono poi il miele di colza?
E per i ticinesi forse è un po' poco gradevole, però fa parte dei gusti che possiamo trovare sulle nostre bancarelle. Oppure possiamo trovare in Svizzera ed è un miele molto presente in Svizzera.
Poi ci arriviamo, capiamo nella Svizzera italiana che tipo di miele abbiamo, da te alluminio in particolare, anche in mezzo ai peri e meli cosa abbiamo. Ci ascoltiamo una canzone e poi ci porti magari anche in Valle di Blegno, dove hai ricreato uno chalet che fa bene a noi e fa bene alle api. Adesso ci ascoltiamo una canzone molto svizzera, come sempre a Casa Svizzera iniziamo così, Bigger Plan, Ira May, da Basilea, direttamente da Basilea. E alle 9.25 noi siamo qui con Roberto Fischer, che ci sta raccontando il mondo delle api, e forse posso dire che la tua missione in questo momento è farci capire che non c'è solo il miele, c'è tanto altro, c'è forse prima di tutto c'è l'ape, che ci dimentichiamo ogni tanto, le sue necessità anche.
Certo, al centro ci deve essere l'ape, perché se non conosciamo, se non la rispettiamo, se non cerchiamo di lavorare con lei, il gioco non funziona. Proprio anche dal punto di vista l'ape di cosa si nutre, per esempio abbiamo detto prima la colza, va bene, ma però non ci deve essere soltanto una monocultura, per l'ape diventa un grosso problema avere un polline unico, solo colza.
Perché?
Per esempio. Perché se facciamo un parallelo con l'essere umano, noi non sono buone le patatine fritte e gli hamburger, però non possiamo mangiare solo quello, dobbiamo variare la nostra alimentazione, quindi polline diversi o nettari diversi, e l'ape sta molto meglio.
Roberto Fischer, sei tra l'altro uno dei protagonisti della serie che fa RSI Food, che racconta il cibo di casa nostra, il mondo di casa nostra, territorio e tradizioni. E quando ti hanno intervistato, appunto, potete trovare tra l'altro su RSI Food proprio questa chiacchierata che avete fatto insieme del buono di qui. Tu a un certo punto lo dici, beh, noi nella Svizzera italiana siamo molto fortunati proprio in questo senso. Le api possono mangiare un po' di tutto, andare un po' ovunque, e noi abbiamo del miele che non trovi nel resto, mi sento di dire, della Svizzera non per forza, e nel resto anche del mondo. Siamo un po' una zona a parte.
Siamo una zona dove ci sono altitudini diverse, dove ci sono pascoli per le api, mi piace chiamarlo così.
Bello, mi piace.
Diversi. E quindi le api possono importare nettari diversi. Possiamo anche avere abbiamo anche la possibilità poi di assaggiare questi nettari e questi mieli diversi. E non da ultimo, proprio recandosi all'interno di un apiario svizzero, si possono sentire profumi diversi di nettare e di pollini che arrivano in importazione.
Tra l'altro abbiamo ricevuto un messaggio che ci dice: non sapevamo ci fosse l'apiterapia, pensavamo ci fosse solo altro legato, qua dicono, all'aracnofobia, quindi il problema, il disturbo che si ha nei confronti dei ragni. Ci sono tante persone che vengono anche per il profumo e cercano di superarlo, o magari con delle barriere dove l'ape non può passare, ma cercano di superare questo timore, perché tante persone hanno veramente il terrore delle api.
Sì, questo mi capita, specialmente quando ho dei ragazzi, quando ho delle scuole, dove anche il margine di sicurezza deve essere molto molto alto per evitare degli incidenti. Quindi anche la conduzione di un apiario, quando ci sono queste scolaresche che vengono, deve essere fatto con coscienza e deve essere fatto mantenendo certi crismi di sicurezza. Però dicevi dell'apiterapia, è un settore che in Ticino non è per niente sviluppato. In altre zone, se penso al Trentino o la vicina Repubblica in Italia, ci sono chi invece si dedica proprio a questo. A me capita di organizzare dei gruppi che vengono a visitare e un po' per caso, un po' per la stagionalità, apprezzano anche questi profumi e queste vibrazioni.
Chi ti ci ascolta probabilmente si sta rendendo conto che hai delle ottime competenze anche nello spiegare. Ti riesce molto facile, diciamolo, tu sei anche un formatore di apicoltori e apicoltrici.
Sì,
che cosa stai vedendo? Tu, per esempio, sei andato a Berna per studiare e avere questa visione a 360 gradi. Oggi chi viene a imparare, che tipo di persona è? È difficile fare l'identikit sempre, però io ti chiedo di fare questo sforzo. Sono più donne, uomini, più giovani, più persone che hanno a cuore l'arnia dietro casa. Chi sono? Chi sta andando?
Generalmente sono degli hobbisti. Sono persone che pensano di avere poche arnie per il consumo familiare, per il piacere delle api, semplicemente. Però è chiaro che condurre una lezione di apicoltura presuppone il fatto di avere delle competenze anche di tipo didattico, molto importante, perché potrei fare una lezione di 4 ore, parlare per 4 ore, e poi non alternare altri momenti di formativi, certo, che non sono soltanto parlare e basta.
Apicultura, mi sento di dirti, più
api,
che apicultura.
Esattamente, è proprio il mio motto, cioè apicultura e non coltura, cioè la cultura con la U vera, la scuola, insomma.
A chi sta ascoltando ha capito che si può fare l'apiterapia, ma mi chiedo anche, quando le persone ti dicono, beh, a me, chiedi a qualcuno qual è il tuo animale preferito, difficilmente dirà quello. Tu, se ti chiedono qual è il tuo animale preferito, arrivi a dirci che è l'ape.
Ti deluderò. Da Fischer il mio animale preferito è il pesce, non è l'ape, perché c'è anche la dimensione dell'acqua, che per me è una cosa estremamente gradevole, che ho riscoperto da poco proprio perché vado a pescare con mio figlio. Ma era una cosa, io sono nato in riva al fiume più che in riva ai campi, ho sempre preferito l'acqua. Anche perché l'acqua mi come si può dire, mi aiutava nel problema dei pollini, perché ero allergico ai pollini.
Cioè tu mi stai dicendo che avevi paura un po' comunque delle api.
Sì.
Comunque questa allergia che sta contagiando, cioè tantissime persone in questo momento la soffrono, e sei andato proprio a fare quello.
Sono andato proprio a fare quello, ma perché l'idea era, venendo da una lunga tradizione di famiglia di azienda, essendo poi io non andato a fare il falegname, non avendo continuato la tradizione di famiglia, la nostra azienda, mi sono detto, ma io non voglio essere semplice dipendente, io voglio fare un prodotto mio, voglio avere una parte commerciale che è mia.
Allora, da un prodotto tuo siamo arrivati a tantissimi. Oggi cosa abbiamo? Che siamo quasi in conclusione, però se ti guardo vedo tantissimi prodotti, anche che hai portato qui. Cosa fai tu a partire dalle api?
Bella domanda.
Sicuramente. Prima era la domanda facile, l'animale preferito me la sono bruciata già, adesso si sale di livello.
Sì, la mia... cioè, cosa faccio? Sicuramente faccio il papà, che è uno dei miei giochi preferiti. Ma poi cosa faccio? ho il mio sogno nel cassetto, che è quello di ricominciare, o lo sto già facendo, perché ci sono i lavori che vedete, per chi ci vede alla
abbiamo
tele.
Abbiamo qua delle caramelle, abbiamo delle creazioni in legno, dei
avere
libri.
Questa azienda, sicuramente portare avanti l'azienda con le mie sorelle, sono più loro autrici che non me, delle caramelle e della scrittura, dei libri che producono loro, e in più anche riportare appunto questa mia abilità del lavorare il legno e del fare scuola, perché è una delle mie grandi passioni, perché la vivo costantemente con i miei apprendisti ed è un grandissimo piacere per me.
Allora, appuntamento a Lumino, avete delle porte aperte tra l'altro.
Avremo
tra i meli, peri e api.
Aiutami tu il 16.
Allora, il 16 so che è un
16
sabato.
17 di giugno.
Aia, ok, no, io arrivavo a maggio. Dove lo troviamo? Cioè, avete un sito?
Lo troveremo sui nostri Instagram.
Che siete?
Cito il mio, le mie sorelle mi tireranno le orecchie, ma è Fisher 1816.
Fisher 1816, poi ci potrai ancora scrivere, ci sveglieremo magari con voi, avvicinandoci, così capiremo come imparare di più di questo mondo con te e le tue sorelle, mi sento di dire.
Grazie.
Grazie per essere arrivato qui e di averci portato un po' a Berna, un po' a Lumino e un po' in Valle di Blegno, dove c'è anche una casa che spiega, lo ricordiamo anche a Mezzana se vogliamo scoprire qualcosa in più sulle api, è una casa didattica, ce ne sono sul territorio. Basta volerlo.
Certo. Grazie.
Allora, grazie per essere passato qui. Noi ci ascoltiamo adesso una canzone che è molto bella, si intitola The Sound of Sunshine. Michael Franti e Jovanotti. È una canzone che ci accompagna verso quella stagione un po' più calda, il suono del sole. Ci chiediamo che rumore faccia. Lo chiedo a te, Giorgia Blotti. Ciao, buongiorno.
Ciao, Ali.
Secondo te che rumore fa il sole?
È un rumore, oddio, difficile come domanda.
Secondo me
piacevole, che allieta.
Esatto, ed è quello che ha fatto questa canzone. Tu sei arrivata qui perché è il giorno di RSI Barnum, dove raccontiamo le notizie svizzere, molto svizzere. Forse ce n'è una più di tutti che oggi, guardando qualsiasi giornale, soprattutto nella Svizzera interna, è lì in cima. Si parla del Böck. Quindi quella cosa che ci fa dire, questo pupazzo di neve, che ci farà dire, diciamo, in funzione di quanto veloce brucerà, che tipo di estate ci sarà. C'è qualcosa di più svizzero di questo?
Assolutamente mi sa di no.
E quindi noi di solito le raccontiamo le notizie, ma oggi facciamo qualcosa in più, l'avevo detto a inizio trasmissione, andiamo addirittura lì dove oggi succederà questo, si capirà che estate sarà, capiremo tantissime cose. Io chiedo, guardo Benji, dimmi se Fabrizio Casati è con noi in questo momento. Mi fai segno di sì col pollice. Fabri, sei con noi?
Ci sono. Buongiorno a tutti. Bentrovati dalla diretta dal treno, perché stiamo raggiungendo Zurigo. Dove, come?
Fabri, stai arrivando a Zurigo, ma questo treno mi sembra che ci sta facendo un brutto gioco. Salta la linea. Quindi sappiamo che è in treno, riusciamo ad andare sul telefono subito oppure non è fattibile? Perché vorrei assolutamente sentire Fabrizio, perché sembrava gasatissimo di arrivare. Mi sembra prima era Argoldau, adesso sta arrivando a Zurigo, vediamo se è con noi, perché tra l'altro appunto questa previsione molto svizzera di che tipo di estate sarà, ce lo dice il rogo, questo Böck che esploderà oggi a Zurigo, lui ci sta andando. Fabri, ci sei, ci senti?
Io ci sono, mi spiace, ma abbiamo proprio beccato il momento in cui siamo in galleria, fai te, quindi tutte le sfortune del mondo. Mi domando che cosa succederà invece per quanto riguarda il Böck, l'avete spiegato molto bene. Oggi si decide il futuro della meteo a livello svizzero, almeno lo facciamo con questa tradizione veramente storica che va indietro nel tempo, ma di tanto, ed è incredibile come una città così moderna, così all'avanguardia come Zurigo si presenti ogni anno con questi 4 giorni più belli in assoluto, almeno quello che pensano gli zurighesi di questa manifestazione. Una manifestazione che ha a che fare anche con le corporazioni, quindi quello che vedrete, ve lo ricordo, saremo in diretta su RSI La 2 a partire dalle 15:30 fino a, non lo sappiamo, perché fondamentalmente partirà tutto con questo grande corteo delle varie corporazioni e anche qua c'è tutta una storia incredibile da seguire, perché abbiamo a che fare con corporazioni che hanno vissuto in realtà come commercianti di spezie, farmacisti, altri invece che includono la polizia cittadina con le uniformi addirittura del 1750, oppure ancora, che ne so, abbiamo la corporazione dei 34 cavoli, poi vi spieghiamo
34 cavoli
in diretta. Sì, sì, ve lo spieghiamo poi in diretta.
Ok,
questo pomeriggio, perché è divertente come cosa. Un'altra ancora con i dragoni, un altro col palazzo del Meissen. Insomma, ce n'è veramente per il mondo. Ma poi, come dicevamo, un momento più importante è quello al tavolo, perché fondamentalmente si va ad accendere questo rogo che farà capire.
Che parte dal basso, giusto? Parte dal basso, parte e poi quando basso. Esploderà la testa, finisce
esatto,
tutto.
Esatto. Sì, la cosa divertente è che noi siamo in diretta almeno fino alle 18.30, ma fino a quando non esplode noi continuiamo con la diretta.
Quella, la cosa e che fa abbastanza sorridere è che è una tradizione folcloristica che è amatissima, ma non ha nessun valore scientifico.
No, no, assolutamente, anzi, diciamo che negli anni, una piccola statistica l'ho guardata,
è affidabile.
Non ci siamo tantissimo, mica tanto, però a noi cosa ce ne frega, l'importante è fondamentalmente raccontare di tradizioni, di culture, di cose che comunque hanno a che fare da un certo punto di vista anche con la scienza, perché quando abbiamo un momento dedicato alla meteo un pochettino più umida, chiaramente il Doc andrà a scoppiare un pochettino più tardi rispetto a quello che dovrebbe.
E quindi, diciamo, se ci mette tanto tempo, l'estate, leggevo che era sarà un'estate instabile o piovosa, più tempo ci mette.
Esatto.
Meno tempo, l'estate sarebbe più calda e soleggiata, giusto?
Esattamente, quella è l'idea. Tra l'altro qui, soprattutto nella Svizzera interna, si scommette, cioè nel senso che comunque fanno proprio delle scommesse ed è un gioco che vivremo anche in diretta televisiva per quanto riguarda proprio la tempistica dell'esplosione della crapa del Böck. Quindi anche questa cosa è una roba che mi fa assolutamente divertire. Oggi, per fortuna un po' di tutti, sarò in diretta con Fabio Storni, che è il nostro corrispondente da Zurigo per quanto riguarda il telegiornale, e vi racconteremo per filo e per segno quelle che sono queste incredibili tradizioni che comunque vogliamo e si vuole in tutti i modi mantenere, e lo facciamo anche con una diretta nazionale che, come detto, seguirete a partire dalle 15.30 su RSI La 2, quindi siateci, perché secondo me è interessante scoprire come siamo, e forse è anche un po' la base di quello che facciamo ogni lunedì anche grazie a RSI Barnum, per scoprire quelle che sono un po' le tradizioni e le curiosità che fanno della Svizzera un paese unico.
E noi quindi oggi adesso andremo anche avanti con queste notizie, siamo partite da quella più attuale, quella di oggi. Mi sento di dire che spero che esploda rapidamente, un po' perché vorrei un'estate, una bella estate, e un po' perché devi tornare a casa, Fabri.
Certo, perché okay. Poi domani mattina ci vedremo ovviamente in diretta e vi racconterò tutto. Io comunque faccio parte della corporazione dei sarti, te lo dico, perché sono il balletto degli apprendisti.
Pensavo dei cavoli.
Sono il 35esimo, però.
Fabri, 15.30 saremo tutti collegati per seguire questa previsione molto svizzera dell'estate. Grazie, buona giornata, ciao.
A voi, ciao.
E noi con Casa Svizzera ci siamo spostati da Zurigo, abbiamo viaggiato e Giorgia siamo atterrate in un posto in Vallese in cui sono apparsi dei cartelli nell'ultimo periodo. È una valle in cui si sta discutendo molto.
Sì, esattamente. Allora, appunto, si parla del villaggio di Val de Bagne, dove, appunto, come dicevi, sono spuntati questi manifesti per ricordare la realtà dei villaggi rurali. Quindi ci sono delle regole, tra virgolette, che spiegano che chi, insomma, passa da questo villaggio deve sapere che come, non lo so, ci sono le campane delle chiese che suonano, ci sono i galli alla mattina che cantano presto, ci sono i campanacci delle mucche che chiaramente fanno rumore, e insomma bisognerebbe un po' accettare questa realtà, no? Questo modo di essere appunto rurale.
E tu ti chiedi perché, nel senso, perché devi andare a mettere dei cartelli? Alla fine si sa, sono le nostre tradizioni. Io penso, mi sono svegliata recentemente anche a Corippo, Di notte tu senti le campane ed è fortemente voluto da chi è lì. E anche questo albergo diffuso, chi ci va lo sa che a ogni ora ci saranno le campane. È un po' scontato. Perché hanno dovuto mettere i cartelli?
Perché purtroppo i rumori, appunto, creati in questo caso dagli animali hanno creato un po' di conflitti, no?
E non è il muggito, diciamo, è la campana.
No, esatto. Per il gallo è il canto,
sì, però per la mucca,
esatto, è il campanaccio. E però appunto ai residenti nuovi, come ad alcuni turisti, questo rumore, diciamo, non è particolarmente apprezzato.
Però serve, cioè ha un'utilità la campana, diciamo, non è solo una tradizione, ci piace perché è bella la mucca con le campane. Stavo guardando se anche le nostre mucche di casa svizzera le hanno. Sono un po' lontane, non le vediamo.
Sono un po' lontane, non si vede.
Però c'è un motivo per cui, e lo spiega anche il panneau, così lo chiamano.
Esatto, assolutamente sì. Cioè i campanacci servono a localizzare gli animali al pascolo, perché chiaramente poi viaggiano per conto loro. Servono anche a proteggerli simbolicamente o a spaventare i predatori. E poi, come dicevi bene tu, a mantenere una tradizione culturale molto forte nelle Alpi.
E chi è che reclama allora? Nel senso, solo chi è di passaggio e quindi glielo spiegano con un cartello? Chi è che sta reclamando? Perché si è creata questa faida?
Appunto, chi è di passaggio, che magari per alcune notti soggiorna nel villaggio.
Ma che bello quello scialettino.
Esatto. E loro probabilmente si immaginano...
Instagram realtà, quella cosa.
Esatto. Solo il rumore del vento fra gli alberi, invece ci sono anche i campanacci, ovviamente. E poi appunto anche i nuovi residenti che probabilmente non sono abituati o comunque non si immaginavano che nel silenzio della natura incontaminata ci fossero appunto questi rumori, per loro un po' insomma non piacevoli.
Quindi ci sono i nuovi residenti, i turisti da una parte, quelli della tradizione magari che vivono anche di questi animali, quello che questi animali gli danno, dall'altra. E nel mezzo chi c'è?
Nel mezzo giustamente qualcuno si è chiesto, diciamo dal punto di vista del benessere degli animali, dove pende l'ago della bilancia, no? E appunto c'è uno studio del Politecnico di Zurigo che ha suggerito che comunque il rumore e il peso dei campanacci possono stressare le mucche.
Ah, ok.
E quindi chiaramente potrebbero alterarne il sonno e l'alimentazione.
E l'alternativa?
L'alternativa che alcuni propongono è di mettere un GPS classico, diciamo.
Comunque questo è solo uno degli studi, immagino poi ce ne siano anche altri che subentrano e dicono: no, ma sono sempre state abituate così. E quindi questo è quello che sta succedendo in Val de Bagne. Non è la prima volta, tra l'altro, che anche davanti ai vari tribunali arrivano situazioni di questo tipo. Guardavo nelle ultime ore, vedevo che hanno sempre vinto le persone a favore della tradizione. Fin qui, poi si vedrà. Fino ad ora. Tra l'altro, parlando anche sempre di mucche di latte, mi viene in mente, rimanendo anche in Vallese, mi viene in mente la raclette. Avevamo parlato tempo fa.
Sì.
C'è questa faida con la Francia a chi appartiene questa tradizione della raclette e chi fa quella più grande, organizza la raclettata più grande del mondo. Siamo di nuovo tornati in cima al mondo.
Esatto, siamo di nuovo noi. Avevamo già conquistato il record il 5 aprile 2025 con una raclettata, appunto la cosiddetta raclettata più grande del mondo, che aveva, ti trovo subito il dato, non lo trovo più, eccolo qua.
Tanto sono talmente immense.
Esatto, 4.893 persone che hanno fatto una raclettata condivisa, uno you can eat raclette.
È vero.
Voilà. Quest'anno hanno riproposto lo stesso evento, tra l'altro avevamo già citato che i biglietti sono stati venduti in soli 17 minuti, quindi
tantissimo,
peggio di andare a un concerto praticamente.
Esatto, chi ci ha provato sa.
Esatto. E quest'anno il record è stato di nuovo battuto con 4.942 persone, quindi 49 persone in più rispetto all'anno scorso.
49 comunque ci permette di essere ancora noi campioni, quindi in realtà non si erano ripresi il titolo, ce lo siamo mantenuti due volte di fila.
Esatto.
Abbiamo combattuto contro noi
stessi. Ma sì, è giusto per migliorarsi di anno in anno.
Tra l'altro stavo guardando quante i numeri anche di quante tonnellate, qua stiamo parlando di formaggio,
sì,
sono state consumate, e ho visto che erano 2 tonnellate. Sono andata a guardare che tipo di animale, leggevo tipo il rinoceronte bianco pesa così tanto,
ecco,
per rendere l'idea, o un elefante piccolo. Magari conoscendoci vogliamo migliorarci ancora, crescerà magari questo elefante. Poi ci sono anche le patate,
sì, 1200 kg di patate. più di 1200 barattoli di cetrioline e cipolle, insomma, ce n'era.
Questi siamo noi, questo è RSI Barnum, è uno di quei momenti in cui davvero, diciamo, ci riconosciamo e ci fa sorridere, queste notizie ci fanno sorridere. C'è un'altra notizia che è proprio recente, legata ancora una volta al mondo animale, delle mucche, e ci racconta di pannelli fotovoltaici che hanno messo in difficoltà un agricoltore.
Sì, assolutamente. Praticamente è successo che un allevatore del Canton Vaud ha installato dei pannelli fotovoltaici sul tetto della sua nuova stalla.
E fin qui
tutto normale. solo che poi, dopo alcuni mesi, ha notato che ci sono stati dei problemi nel bestiame. Quindi c'è stato un calo di produzione del latte, hanno iniziato ad avere un comportamento un po' agitato e, insomma, dei sintomi non ben spiegati. Non si spiegava come mai le mucche iniziassero appunto ad essere
Ti fai delle domande, dici, esatto. Si stanno ammalando, perché può succedere anche quello, che parte da una, poi
certo.
Si ammalano tutte.
Certo.
E poi?
In questo caso in realtà hanno fatto svariate verifiche e hanno poi, diciamo, individuato come possibile causa appunto di questo comportamento il cosiddetto courant vagabond, ovvero la corrente vagante, che io sinceramente non sapevo cosa fosse, e appunto sono delle piccole dispersioni elettriche che circolano nella struttura della stalla, in questo caso dettate proprio dall'installazione dei pannelli fotovoltaici.
Ma l'uomo lo sentiva, le sente solo l'animale?
Allora, praticamente diciamo che...
Per noi come umani...
Noi come umani non le percepiamo, anche perché noi siamo in movimento, cioè sì, abbiamo i piedi,
certo,
nella stalla, ma insomma girovaghiamo.
In un quattro magari.
Esatto, in un quattro, hai ragione. E invece chiaramente per le mucche, che sono probabilmente un po' più statiche e hanno anche... E gli zoccoli, diciamo, a stretto contatto col terreno.
Noi abbiamo le scarpe.
E quindi appunto influisce questa conduzione proprio sul loro benessere.
E quindi loro erano più stressate, non volevano neanche rientrare nella stalla. Mm-hmm. E da lì anche che ha cominciato a capire che c'era qualcosa all'interno. Ha pensato anche all'inizio, leggevo, che fossero degli animaletti, fosse qualcosa, sai, pensi ai ratti. E quindi aveva cercato di fare una disinfezione. Cioè, no, quindi era altro.
Era altro, e appunto in realtà quello che si vuole sottolineare è che i pannelli in sé non sono pericolosi, però questi disagi che possono creare alle mucche o agli animali in generale vengono dati dal fatto che magari può essere che l'impianto non è stato collegato in maniera adeguata, che l'inverter crea delle dispersioni che non dovrebbe creare, che la messa a terra è imperfetta, insomma delle imperfezioni probabilmente date dalle installazioni umane possono influire sul benessere dell'animale.
È questo quello che è successo, e quindi hanno tolto i pannelli o ci stanno lavorando per...
Ci stanno lavorando.
Probabilmente anche il tipo,
sì,
di pannello,
sì,
però buono a sapersi. È stato riconosciuto quindi dal veterinario, dalla veterinaria in questo,
sì,
caso,
esattamente,
giusto?
Esattamente, però leggevo che appunto non è una questione solo dei pannelli, ma in generale degli impianti elettrici che, avendo un piccolo difettuccio o qualcosa, possono appunto andare ad inficiare sulla salute e il benessere degli animali.
Siamo quasi in conclusione, c'è un'ultima notizia che mi sento di dare, anche perché spesso ci chiediamo dove andare in vacanza anche in Svizzera, cosa fare nei fine settimana. C'è Murten,
sì,
che ci racconta forse anche di una nuova tendenza. Se penso a quello che è stato fin qui, era tanto le attività magari anche all'interno, quindi queste escape room, queste stanze da cui si vuole uscire, quindi la gara è contro te stesso col tempo per uscire, un po' con tutti gli indizi, insomma. Adesso c'è quasi una nuova tendenza e parte anche da Morà.
Esatto, parte anche da Morà, perché un gruppo di studenti ha lanciato un progetto, per un progetto scolastico, ha pensato di creare appunto un escape, però, come dicevi tu, non chiusa in una stanza ma all'aperto, quindi un escape che ti permette di risolvere enigmi, portare avanti il gioco, ma per le strade proprio di Morà, quindi... Mentre giochi scopri anche, o comunque visiti, magari delle viuzze, delle chicche, no? della città, che se non sei di lì magari non conosci. E appunto, diciamo, con questo modo ludico, l'idea è di riuscire a far scoprire a insomma, ai visitatori, a quelli che giocano, appunto le mura medievali, i vicoli, le piazze appunto di Morà.
E quando dici Morà mi viene in mente la battaglia di Morà, quindi un po' sulle tracce di quello che è stato. Siamo nel 1476. Erano quegli anni lì e tu rivivi quello. Diciamo che forse è un po' una tendenza, quella di, l'abbiamo capito anche i musei, renderli più interattivi, sì, ma in questo caso anche portarli fuori in modalità giocosa, sì, è un po' quello che sta prendendo piede.
Sì, poi ti dico, io sono abbastanza fan sfegatata dell'escape room in generale e ne ho fatta anche una all'aperto a Bellinzona, sì, che in realtà, cioè, ci ho anche vissuto per alcuni anni, ci ho studiato perché ho fatto il liceo
e com'è?
Ed è stato molto carino perché effettivamente posso dire proprio in maniera ignorante, il gioco a un certo punto ti faceva guardare diciamo alla sommità di un palazzo, che ci sono dei, insomma, dei personaggi eccetera, e non li avevo mai notati, mai. Ci sarò passata migliaia di volte appunto tra il liceo, insomma anche le uscite con gli amici eccetera, non avevo mai notato questi particolari.
Hai imparato delle
Quindi, è quello.
Che forse è un po' la chiave, anche stando fuori vedi, non devi nemmeno ricreare un contesto, c'è già, spesso c'è già e non hai gli occhiali, non hai le conoscenze per leggerlo quello che vedi. Ma ho detto giusto che la tendenza è andare verso questo, oppure l'escape room comunque rimane ancora riferimento?
No, rimane, okay. Però appunto credo che il fatto di l'escape room classica appunto magari è un po', come si dice, cioè il fatto di restare chiusi in gruppo in una stanza, molte volte anche piccolina,
è un po' claustrofobico,
esatto, quindi diciamo per magari ovviare a questa claustrofobia, sì, si cerca, si ha la tendenza anche ad uscire, anche perché appunto alla fine giocando si scoprono cose che, come è successo a me, sono state sotto i nostri occhi da sempre e non le abbiamo mai notate, quindi...
E questo era RSI Barnum, le notizie svizzere della settimana. Tornerete lunedì, tornerai a trovarci. Grazie, anche noi torniamo domani con Casa Svizzera.